Dai.
Lo sai, Daniele? Se viene il comunismo, io mi suicido.
Ma che volete di più da un quartetto di questo genere, se non la guerra? La guerra più totale!
Sventolano le bandiere della pace, le gonne delle donne, sventolano le scimmie infettate dal vaiolo e sventolano anche tutti i pezzettini carbonizzati della matriciana. 73esima puntata della penultima ruota del carro, ancora una volta orfana del professor Ritmo, che d'altro canto ha bisogno di tempo e concentrazione per scrivere il suo romanzo incompleto per definizione. Ma anche se il professor Ritmo non c'è, non c'è nemmeno spiritualmente, non ci ha imposto la presenza che fa di solito con il suo atteggiamento dittatoriale, ma con noi
tengo moltitudini, come qualcuno.
Non me l'aspettavo da lei.
È un po' così. Abbiamo appunto la voce
di Pio Fantin.
Pio Fantin è un uomo che alle 10:30 della giornata, prima mattina, pasteggia tra mezzino e bicchiere di Lambrusco.
Non Lambrusco e popcorn, ma tra l'altro sono appena accorto che in quanto regista,
Sì.
È molto fastidiosa come cosa, però va bene,
assolutamente. Poi più fastidiosa è meglio, è assolutamente,
accettiamo quello che intendiamo.
Puntata numero 73 come gli anni di Ric Flair, uno dei wrestler migliori mai esistiti sulla faccia della terra, nonché notorio pezzo di merda, che all'età di 73 anni ha appena annunciato di voler tornare sul ring, quel che si dice morire sul palcoscenico.
Applausi per Ric Flair.
Assolutamente. Lei sa come si ritirò Ric Flair nel 2008 in un match contro Shawn Michaels?
No.
Match contro Shawn Michaels, il baciatore di bicipiti suoi. Il match finì con un super calcio di Shawn Michaels, e la citazione non è casuale perché la puntata numero 73, come gli anni di Ric Flair, avrà il super calcio nelle persone fisiche e giuridiche di Nicola e Chiara dei Kick, per cui tutti i bellissimi giochi di parole che abbiamo fatto sullo spazio Facebook, che nessuno più si incula da un anno e mezzo, erano proprio questo, cioè c'è il kick, c'è la persona che fa il calcio,
lo spieghi.
Una sottile battuta, un sottile riferimento al nome inglese kick, che tradotto vorrebbe dire calcio, e poi quella foto della frangetta, perché la cantante e bassista dei Kick, che in italiano vuol dire calcio, ha la frangetta.
Che è frangetta, in inglese si dice little French.
Little
no?
French. Okay. Little French.
Non è French, ma French.
French.
Okay, French.
Però detto un po' come se fosse French.
Ok.
Cioè French, quel French, suono, French. Quel suono in mezzo.
Domanda, sì. Prima di sì. Salutare per sempre, sì. È finita la penultima ora del caro? No, no, sto scherzando, siamo appena all'inizio della puntata.
Peccato, perché sono tutti felici,
scusi,
quando l'ha
no,
detto.
Ragione. No, ragione, una domanda, Nature Boy. Da gira anche però Nature Boy.
Sì, benissimo. Sì.
Oggi è dispari, è 21.
Sì.
No, è 20, però ho sbagliato.
Non importa.
Vabbè, andiamo avanti.
La sentirete domani se non la state sentendo.
Esattamente, quindi è come se fosse 21.
Esatto.
Le volevo fare questa domanda.
Sì. Ma me la faccia questa domanda.
Sì, però l'ho dimenticata, quindi okay. Devo recuperarla nell'archivio.
Ok.
Mentre parlo.
Allora, se lei va su sigle 12esima stagione.
Forse trovo.
No, perché deve poi andare nella subcartella sigle pensate ma non utilizzate. E lì dentro c'è un'ulteriore cartella che si chiama... La vede? Non so se la vede.
Guardi, sto cercando in difficoltà, ma la vita era difficile.
Si chiama Monumento di Ostia. Monumento di Ostia. Anzi, più precisamente, il forse l'ha trovato.
Forse l'ho trovata.
Forse l'ha trovato.
Questo è il... No, avevo bisogno di una vita così. Una vita, chi è che cantava? Una vita da mediano.
Ric Flair.
Ok.
Ric Flair la cantava ogni volta.
Sapere. Adesso faccio sentire un estratto da un mio amico, insomma.
Sì. E cioè un estratto nel senso un pezzo di carne, una libra.
Sì, sì, sì. Uh-huh. Allora, sentite, ce la mandavo poco fa.
Sì.
Poco fa, in onda, 1, 2, 3,
prova microfono, 1, 2, 3, prova, prova, 1, 2, 3, prova, prova, microfono, 1, 2, 3, prova, prova, microfono, 1, 2, 3, prova.
Questa l'ho mandata e la domanda è: chi è questa persona?
Tutti devono avere la possibilità di fare il prova microfoni.
Ma chi era?
Io non posso dirlo, io conosco la risposta. Quindi, però possiamo dire una cosa importante.
Sì, scusi, infatti ho fatto un casino.
No, nel vocale che abbiamo appena sentito di questa persona, che i nostri ascoltatori e ascoltatrici dovranno indovinare chi è contenuta la lettera del romanzo del professor Rutti. Quindi nel vocale che avete appena sentito c'è la lettera, ovviamente non vi diremo in che posizione, che va a comporre, siamo arrivati forse alla decima puntata, alla decima lettera, la decima lettera del romanzo del professor Ritmo, che possiamo dire adesso a il titolo completo, 128 lettere.
Ah,
quindi insomma,
ma consecutive o separate?
No, 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 separate, separate. Sistema non decimale ma binario.
Ok.
Quindi, quindi A, B, A, B, A, B,
E. Quindi eccetera. È tipo una, potrebbe essere il, lo, esatto. La, la, lo, esatto. Lila, esatto. Il, la, lo, lo, lilo, lallo.
Esattamente. Okay. Hanno appena ristampato la grande grammatica italiana di consultazione, andatevela a comprare, visto che voi ci avete i soldi.
128
e
euro.
Noi no. Detto questo, andiamo, primo step, cosa ci andiamo ad ascoltare?
Fatti? Andiamo a sentire un pezzo.
Perché
dei
dice sentire? Io vorrei più aggettività in questo verbo. Sentire è passivo, noi vogliamo ascoltare.
Andiamo ad ascoltare, vabbè. No, andiamo a prestare le
perché,
orecchie.
Perché questa risata?
No, perché insomma, è esagerato. No, hai esagerato. Senta, hai esagerato, hai esagerato. Non pote... Cioè, nel senso, lei chiedere maggiore attività e aggettività agli ascoltatori, sì. Cioè, ai sentitori, sì. Che si potremmo dire.
È da Judith Butler ascoltare... che aggettività non si dice più.
Ah, ho sbagliato, anche oggi. Niente. No, le volevo dire che ci andiamo ad ascoltare due
sì.
Pezzi.
Sì.
Il primo è dell'ultimo album dei nostri bei amici olandesi Noisia.
Sì.
E uno dei pezzi più interessanti è l'ultimo album. Se a voi piace la drum and bass, loro sono i migliori secondo me nell'attuale panorama pop della drum and bass.
E se però uno non piace la drum and bass,
vi darà fastidio e direte: ah sì, quella musica si ascolta.
Però è un fastidio interessante comunque.
Un fastidio che comunque cattura l'orecchio. Ok. E qui c'è cioè, aggettività.
Okay.
E scusi, invece il secondo pezzo è di quelli che hanno un po' rotto un po' le scale.
Ha rotto un po' le palle. Tra l'altro, questo è il loro disco più lungo di tutta la loro carriera, che è già una carriera piena di dischi. Si chiama Omnium Gatherum, questo disco uscito qualche settimana fa. Loro sono i King Gizzard and the Lizard Wizard. Questo è un doppio disco che dura quasi 80 minuti, direi 40 dei quali secondo me prescindibili, prescindibili. Comunque il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è molto bello, uno dei migliori del disco, si chiama Kepler B 13, 13, non mi ricordo.
Kepler 22B.
22B, come vedete non è il mio forte ricordarmi i titoli dei King Gizzard. Back to back, pronti?
In mind.
grazie ai King Wizard, The Lizard Wizard, che hanno anche un po' rotto le scatole, possiamo dire, da un certo punto di vista. Allora, naturalmente io mi pongo sempre, non mi pongo, no, mi pongo non si può dire, mi trovo sempre nella condizione in cui devo introdurre una rubrica che parla della verità, scomoda, e lo fai nella maniera più originale possibile, cioè non dicendo la verità, ma parlando di altro. E la magia delle parole qui restituiscono una non verità che poi in realtà coincide con la verità, la restituzione dell'esistenza delle cose. E come può un essere come The Nature Boy, Dr. Blaster, essere più sincero di così, se non come essendo un unicorno verde? Ecco, ve lo dico con la sigla e poi ve lo dirà lui in Controfattuale.
Cosa pensa? Che non ha il coraggio di tirare giù i pantaloni?
Sì, tiri giù i pantaloni!
Guardi che per salvare degli innocenti io mi tiro giù i pantaloni, faccio questo ed altro per dei poveri innocenti, per il
tempo che mi tiro giù i pantaloni! Dobbiamo vedere per il faccio il suo padrone!
Fare il culo del tuo fratello!
Perché dobbiamo guardare su tutti i giornali questi episodi in cui ci sono i fasci della polizia israeliana che prendono a calci la bara di una giornalista palestinese da loro stesso uccisi e invece non ci troviamo, non lo so, gli sfoghi di Luciano Gaucci che manda a fare in culo Matarrese? Io rivorrei quell'Italia, io rivorrei quello spirito, io rivorrei quella voglia di vivere. E meno male che quella volta Amber Heard, participio passato del verbo hear, che vuol dire sentire, quindi una donna, diciamo, influente, e si fa sentire, donna, tra l'altro, la cui bellezza era forse pari al solo suo spirito goliardico, decise di raccogliere i suggerimenti del proprio migliore amico pasticcere, sulla cui spalla aveva appena finito di piangere la crisi della propria relazione amorosa col turbolento Johnny Depp, un suggerimento di regalargli un dolce di cioccolato a forma di stronzo e farglielo poi trovare sulle immacolate coperte bianche del letto. Insomma, da una parte possiamo dire che fosse un monito tabuizzato e dall'altra un tentativo bakhtiniano, lei che di Bakhtin peraltro era grande ammiratrice, di recuperare carnascialliscamente un feeling ormai, come dire, evaporato tra incomprensioni, detti non detti, abusi fisici e psicologici e code domenicali all'iper rossetto. Peccato solo che il buon Depp, come da migliore tradizione piratesca, avesse a sua volta deciso di risollevare il rapporto amputandosi un dito e firmando un nuovo patto di fedeltà ematica, un approccio, possiamo dire, azionista quasi alla sfera sentimentale, che in nessun modo poteva armonizzarsi con il recupero metonimico della sacralità pagana anelato da Heard. Insomma, finì con un divorzio. E meno male, in realtà, che poi il vaiolo delle scimmie era solo l'ultima delle parole d'ordine che il cerchio magico del potentissimo Claudio Scajola aveva ideato per innalzare la già considerevole protezione attorno all'ultimo grande maestro della massoneria. Scajola era convinto, e forse non a torto, che la sopravvivenza dell'ordine da lui presieduto non potesse prescindere da un costante riferimento a quanto della distopia fantascientifica letteraria avrebbe potuto trovare posto nella distopia più grande di sempre, cioè la realtà. Quello che però non poteva sapere era che nell'epoca dell'iperoggetto il confine tra ciò che è vero e ciò che non lo è si era ormai svuotato di qualsiasi senso, quand'anche ne avesse mai avuto uno. Poi però un gallo cantò tre volte, con esso un membro del cerchio magico di Scajola. La pandemia immaginata era ora divenuta reale. Si apre così lo script originario dell'Inceneritore di Pier Francesco. E meno male che Valerio Staffelli, mentre si apprestava a girare un reel per i suoi incomprensibili follower di Instagram, riferendo nel dettaglio di un pranzo preparato, ma bisogna dirlo, seguendo rigorosamente i dettami di Ortone, Cuccio e Giorgina, ecco, catturò involontariamente su schermo un omicidio di mafia e per questo venne ricompensato con una qualche medaglia all'onore della Repubblica. Certo, il fatto che le vittime fossero poi risultate essere Fabio e Mingo avrebbe dovuto far nascere in qualcuno qualche sospetto, ma a nessuno, stranamente, venne in mente di fare un collegamento logico fra i due più attrattivi poli umoristici di Striscia. a nessuno, se non ad una giovane ricercatrice di provincia che per questo venne sbeffeggiata ed ingiuriata. Fu dalla frustrazione per non essere stata creduta che come contraccolpo crebbe a dismisura l'ambizione di poter divenire qualcuno, qualcuno messo in condizione di dire e finanche imporre la propria. Quella ricercatrice era Emma Bonino.
Calcio alla bocca dello stomaco, come quelli che vorrebbe tanto. Vabbè, non importa, non facciamo riferimenti ancora a quello che è stato.
A chi? Scusa, che
no, intendo? No, volevo dire, non facciamo riferimenti a quello che è stato prima degli Shining con Fish Eye, il loro singolo più di successo, e questo la dice tutta, dal disco Black Jets del 2009. In realtà volevo fare una grande battuta con calcio alla bocca dello stomaco per introdurre i nostri prossimi ospiti ancora una volta, ma poi mi sono fatto prendere.
Qual è il gioco che le piace di più? Il gioco del
calcio? E mi ricordo ancora un'intervista delle Iene
in cui Balotelli si stava preparando per la maturità, che ovviamente ha fatto da privatista, è uscito con 59,5, vabbè,
è un carciculo,
e a cui gli fecero la domanda: dove si trova il calcio, intendendo ovviamente il calcio come
calcio
elemento, no, come elemento, cioè, okay, tipo nelle ossa era la risposta, e lui rispose dopo un momento di sconcerto: in tutto il mondo. E questa fu l'apoteosi dell'uomo Balotelli.
Dell'uomo medio contemporaneo.
Dell'uomo medio contemporaneo. Ma a proposito di uomini medi contemporanei, andiamo ad ascoltarci e a farci due chiacchiere con due persone che certo medie e forse neanche contemporanee sono più di tanto. Domani sera sul palco dell'Arcella Bella si esibiranno i Kick, questa super band di bresciana con... volevo dire una cosa più carina, però alla fine mi è uscito fuori bresciana, che corrisponde a verità, tra l'altro. Volevo dire distanza a Brescia, ma...
Di istanza
a Brescia.
Ok, istanza online.
E in particolare sentiremo poi i due membri, che sono poi gli unici due membri fissi, che sono Chiara, voce basso, e Nicola, chitarra, spippolamenti e polistrumentismo e bel canto, bei cori. Approfondiremo un sacco di discorsi legati a Light Figures, che è il loro ultimo disco, che esce a 4 anni di distanza dall'EP Post Truth, un disco uscito anche per Dischi Sotterranei, un gran bel disco di cui adesso ci andiamo ad ascoltare proprio il primo pezzo, un bellissimo pezzo, uno dei migliori dell'intero disco, che si chiama Rubber Lover. Dopodiché torneremo in studio, faremo due chiacchiere con Chiara e Nicola e proseguiremo la nostra discesa in questo cunicolo del coniglio, la tana del bianconiglio, che è l'ultimo disco dei Kick, Light Figures.
Oh my God. siamo tornati in studio dopo esserci ascoltati la prima pillola di psichedelia pop che ci inoculiamo consapevolmente, deliberatamente in vena questa sera, in questa sera notturna randagia piena di donne nude. Questa è Rubber Lover e abbiamo la fortuna di parlarne direttamente con i due maggiori responsabili, potremmo dire, non lo so, i Putin e Biden di Light Figures, il loro secondo disco uscito da pochissimo, a qualche anno di distanza dall'EP Post Truth, la band che ha preferito andare a Snatura Rock prima della penultima ruota del carro, i Kick. Chiara, Nicola, ciao, benvenuti.
Ciao, ciao.
Ciao, grazie mille, è bello essere qui.
Questa è la risata di chi è colpevole, comunque, sappiate, è una risata colpevole. No, naturalmente Francesco ogni bene, le vogliamo ogni bene. Volevo fare questa battuta per stare nel mood. I Kick non sono noti solo per aver fatto il loro secondo disco da poco, ne parleremo abbondantemente, e per essere stati su Snatura Rock prima della penultima ruota del carro, ma anche perché hanno avuto la fortuna di lavorare con l'unica persona sulla faccia della Terra che ha un'età compresa tra i 28 e i 76 anni, cioè Marco Fasolo. Allora, la domanda di apertura è quanti anni ha Marco Fasolo?
Non lo sappiamo in realtà, è una creatura mitologica e in quanto tale questo tipo di dettagli così umani non sono contemplati, diciamo.
Non sono contemplati. Comunque non c'è una traccia tipo, non lo so, non c'è un enigma tipo Tool nel disco in cui svelate facendo calcoli.
Invece che la sequenza di Fibonacci e l'età di Marco Fasolo.
Sì, se si ascolta una traccia al contrario, non possiamo dire quale, si sentirà una voce che dice l'età di Marco Fasolo.
Quindi questo è un buonissimo motivo per ascoltare Light Figures.
Però in realtà, Marco, se tu vedi una traccia del disco che si intitola Eleven, magari qualcosa può...
Aia, e lì bisognerebbe chiedersi, ma quell'Eleven è al cubo poi in realtà, cosa ci nasconde?
Non si può dire tutto.
Cosa ci nasconde? L'uomo Jennifer cosa ci nasconde? Lo scopriremo. Allora, Light Figures, partiamo anzitutto da una cosa che a me ha fatto impazzire di questo disco, cioè i suoni. E lo dico da ascoltatore perché non si trovano tanti dischi, in generale non solo italiani, ma che abbiano un'attenzione così specifica per i suoni. È un aspetto che secondo me salta abbastanza all'occhio, all'orecchio anzi, da subito. Quindi, magari in maniera un po' anticonformista, vorrei partire proprio da questo aspetto e quindi parlare un pochino dei suoni e di come i suoni si adattino ad ogni pezzo e se c'è una, come posso dire, qual è il procedimento anche, diciamo, il ragionamento, procedimento tecnico che sta dietro alla scelta del suono da abbinare magari ad una canzone in particolare.
Beh, allora, innanzitutto, secondo me ci sono due, per questo disco, due livelli, nel senso, il primo è quello che, il lavoro che abbiamo fatto noi, che comunque, è, come dire, noi anche a livello di suono abbiamo le idee abbastanza chiare, nel senso che quando abbiamo contattato appunto Marco, già il disco aveva gli arrangiamenti, non erano tipo provini chitarra e voce, quindi già i synth... i sample, le percussioni, era tutto già abbastanza definito, nel senso che noi curiamo molto quella parte. E come scegliamo i suoni? Beh, non credo ci sia proprio una modalità, ci lasciamo abbastanza consigliare da quello che sentiamo. Cioè, se quella cosa ci sembra che vada bene, la teniamo, ok? Non c'è un ragionamento tanto a priori. È più un provare finché sentiamo che le cose sono incastrate nel modo giusto e diciamo ok, ci siamo. E quindi si arriva a quello che è la scelta dei suoni, che potrebbe essere mettere un piano più al posto di un organo, non mettere la batteria, metterla ma metterla minimale, eccetera, eccetera. Quindi questo è il primo livello. Cioè proprio la scelta dei suoni è una cosa che curiamo molto, quindi facciamo noi. Il secondo livello è poi la produzione studio, che ha portato quei suoni a un livello successivo, nel senso Marco quindi si è aiutato ancora di più a mettere a fuoco quello che già avevamo, devo dire, molto definito, e però appunto ce l'ha portato a un livello superiore.
Ecco, a livello superiore, certo. Sì, in realtà poi... ha degli arrangiamenti anche molto interessanti e molto particolari questo disco, soprattutto per essere un disco di questo genere, un disco comunque psichedelico, lo possiamo dire. Io lo sento molto velvettiano in certi passaggi, nel senso positivo del termine. Non i Velvet di boy band, naturalmente, ma...
No, chiaro.
No, peccato. Stavo già volando.
Cazzo, lo so. Potevo lasciare l'ambiguità, invece sono una persona buona e ho disambiguato, purtroppo. Ci siamo andati ad ascoltare Rubber Lover, uno dei singoli che avete estratto fino adesso da Light Figures, e ci andremo ad ascoltare più avanti nella puntata Viole, che è personalmente il mio pezzo preferito e sul quale vorrei spendere due parole in più. Anzitutto perché è un pezzo in italiano, questa domanda vi avrà già sfrantecato i coglioni in tutta la stanza, se lo so, ma non saremo su questo, non vi chiederò del perché l'italiano, vi chiederò piuttosto dell'arrangiamento ancora una volta, perché è un arrangiamento che a me è piaciuto molto, molto particolare, un po' cabarettistico, linciano, l'ho trovato un po' linciano, un po' da, non lo so, da cabaret silenzio quasi, mi è molto piaciuto e quindi volevo capire se c'era qualche cosa dietro la scelta anche di un arrangiamento un po' più particolare così. È un bel ibrido Viole, c'è un po' di canzone d'autore, però c'è un po' di psichedelia anche, quindi cosa ci sta dietro questo pezzo?
Allora, anche qui forse... diciamo che non ha, come forse quello che stava dicendo prima Nicola, non siamo partiti tanto da un'idea ben precisa, nel senso non abbiamo appunto puntato magari, come dicevi tu, per dire alla sonorità più vicina magari appunto al cabaret, anche se qualcosa effettivamente, ora che lo dicevi e che ci stavo pensando effettivamente a qualcosa, qualcosa c'è e si può sentire, forse anche qualcosa di, anche un po', forse un po' da circo, un'atmosfera, forse da circo, più che cabaretiana, però penso che sia uscito in maniera abbastanza casuale in realtà, non ci siamo...
Sì, secondo me la logica è sempre la stessa, cioè siamo partiti da un giro di piano, vediamo come non renderla banale la cosa, però a volte le cose semplici sono le migliori, che non sono banali, certo. È differente, banale e semplice sono due cose diverse. C'era questo giro di piano che armonicamente era un po' ambiguo, non si capiva bene in che tonalità fosse. Abbiamo provato a fare un giro di basso e quello che ci quadrava di più era una nota singola dall'inizio alla fine, uguale con il tempo. E semplicemente per la regola che dicevo prima della semplicità, che non è banalità.
Detto, o magari nel nostro caso banalità non ce ne rendiamo conto.
Le intenzioni non sono essere banali, poi lo diranno, però insomma, non credo che sia banale, ecco. Se posso
qui parlare. Nicola prova a fare lo strutturalista, giustamente, il post-strutturalista, semplicità non è banalità, e Chiara invece è una neogrammatica, diciamo, quindi...
Esatto. Io pensavo che stessi dicendo, qui Nicola prova a fare lo strunzo, quando hai detto... Quindi ho detto, ah, ok.
No, e quindi... No. Cioè, a volte, come dire... lasciami questa visione un po' romantica delle, come dire, le cose sanno già cioè quel giro di piano aveva già dentro già tutto, non so come dire, non si poteva fare in un altro modo, doveva andare così, quindi il basso abbiamo provato, metti una nota in più, metti una cosa in più, no, una nota sola e funzionava, la batteria uguale dall'inizio alla fine, e... però ci quadrava tutto così, cioè non so come dire, non siamo riusciti a pensarlo diversamente.
Sta molto bene, certo, sta molto bene, ma in realtà credo sia una bella costante anche di questo disco, che ha degli arrangiamenti molto interessanti, ma che sono comunque sempre molto minimali, la ripetizione gioca un ruolo preponderante, insomma è bello perché fa tanto con poco, quindi anche questa è una cosa sicuramente che salta all'orecchio dal mio punto di vista, che è una cosa molto positiva, insomma un aspetto molto, molto interessante. Scriverete ancora pezzi in italiano? Perché per me suona veramente bene comunque.
Sì, l'idea c'è. Mi piacerebbe molto provare a scrivere qualcos'altro, qualche altro testo in italiano. È stata un po' una sfida, in realtà. Primo pezzo in italiano, quindi ho sempre avuto un po' di difficoltà ad approcciarmi alla nostra lingua. Nella sfera musicale, sia da ascoltatrice che da compositrice.
E come mai, se ti posso chiedere?
Questa è una bella domanda, credo che ci vorrebbero parecchi anni di analisi per capire, per arrivare a capire.
Anche posso interrompere, scusa, anche perché magari abbiamo ascoltato comunque di base quasi, non so, il 90% della musica che ho ascoltato in inglese forse, 80%.
Sì, sì, sì. Sicuramente per la maggior parte, sì, i miei ascolti sono sicuramente anglofoni, quindi sì. Però non credo che sia solo per questo motivo, in realtà è anche un discorso di musicalità diversa. Mm-hmm. E anche di facilità nella scrittura, nel senso che mm-hmm. sicuramente l'inglese è più morbido, è più flessibile, più sì, è più forse maneggiabile anche, no? Mm-hmm. Da un punto di vista, cioè almeno per quanto riguarda quello che facciamo noi, mm-hmm. ecco, il genere che facciamo noi. Mm-hmm. E l'italiano è un po' più spigoloso, poi insomma, poi ci sarebbe tutto un discorso da aprire, nel senso che ovviamente l'inglese per me non è la lingua madre, è la lingua seconda, quindi ho comunque mm-hmm. già delle idee di come esprimermi, sono anche limitata, no? Nella mm-hmm. mia espressione. Invece mm-hmm. nell'italiano comunque dovrei lavorare forse di più per trovare un mio linguaggio, mm-hmm. Per fare comunque emergere un linguaggio che non sia banale, che non risulti... Ecco, mm-hmm. poi quello che non mi piace è appunto che è un linguaggio quotidiano, chiaramente, nel mm-hmm. senso della mia lingua, e quindi mi suona a volte troppo troppo quotidiano, quindi mm-hmm. sarebbe un altro tipo di lavoro da fare, cioè quello di mm-hmm. trovare proprio un linguaggio che vada al di là di quello mm-hmm. che è l'uso che ne faccio regolarmente.
Quindi l'italiano un po' lo senti un po' come una gabbia quasi, forse, per certi versi. Paradossalmente.
Per certi versi sì, per altri versi proprio difficile, ho proprio questo senso di difficoltà, ecco, mm-hmm. nell'approccio.
Mm-hmm. Quello sì. È una cosa interessante, ne parlavamo anche con Marta Arpini qualche settimana fa, che ha fatto un bel disco inizio anno, e lei scrive pure in inglese e dice che l'italiano lo sente come una gabbia quasi certe volte, e in realtà l'inglese paradossalmente le lascia più libertà di esprimersi, mm. proprio perché non è la sua lingua madre. Quindi sono discorsi interessanti. Comunque io spero che arriverà almeno un altro pezzo in italiano, perché Viola è sicuramente molto molto ben riuscita. È l'unico pezzo che è piaciuto a tutti, tranne che lo diciamo, non diciamo. Lo diciamo, all'ascoltatore numero uno della penultima ruota del carro, Michelino Saran, che noi diamo
un ciao, bacio, Michelino.
Un bacio sulla guanza, viva la sintassi. E a proposito di testi, prima di andarci a sentire Viola, vorrei spendere due parole sui testi, perché in realtà i testi sono molto interessanti e sono una parte molto importante di questo disco, a mio modo di vedere. Ci sono dei testi in particolare che mi hanno colpito abbastanza, Rubber Lover, ce lo siamo andati a sentire, ma anche la stessa Eleven che abbiamo citato prima. Sono testi che parlano di relazioni, di dipendenze, di necessità di avere qualcuno al proprio fianco, oppure questa necessità si diventa una gabbia. Chi li scrive i testi? Li scrivi tu, Chiara?
Allora, sì, non abbiamo un limite da questo punto di vista, cioè chi mm. vuole scrivere può scrivere, mm-hmm. e finora tutti i testi sono stati miei, mm-hmm. che poi non vuol dire appunto che se Nicola arrivasse con un testo, non ci sono ruoli così definiti, però sì, quelli, mm-hmm. quelli che hai sentito in generale i nostri testi li ho scritti io.
Cosa ti ha ispirato in particolare per Light Figures, in maniera molto astratta, naturalmente generale?
Beh, come dici tu, sì, è vero, probabilmente le relazioni, inteso come relazioni umane in generale, sì. ma anche relazioni o comunque la sfera amorosa, sì, ha giocato sicuramente un ruolo molto importante ed è sempre molto presente in realtà nei miei testi. Mm-hmm. E emergono anche molte insicurezze personali, mm-hmm. Per esempio la sensazione magari di non essere all'altezza di una determinata mm-hmm. situazione, o appunto di avere bisogno magari di un'affettività e di un certo tipo di emotività che invece non riuscivo a percepire. Mm-hmm. Ecco, quindi questi sono prevalentemente i temi. Comunque sempre, tranne in rari punti, però è sempre una sfera abbastanza sofferta. Ecco, mm-hmm. un tono anche abbastanza sofferto in generale.
E mi verrebbe da chiederti se il fatto che comunque Light Figures sia stato registrato nel periodo in cui tutti speravano che la pandemia fosse alle spalle, invece era ancora all'inizio, per cui è il motivo per cui il disco poi esce di fatto con un anno e mezzo di ritardo rispetto mm-hmm. a quando è stato registrato. Ecco, la pandemia ha influito sull'aspetto anche, diciamo, testuale, lirico del disco? Anche in maniera indiretta, naturalmente.
Non credo, in realtà, perché noi abbiamo registrato, fammi pensare, agosto 2020, quindi io i testi mm-hmm. li avevo già ultimati da un po', da prima, secondo me, ancora che iniziasse il tutto. da prima che il mondo cambiasse, mettiamola così. E quindi secondo me no, non ha influito sui testi. Magari a livello di sonorità, magari qualche idea che invece abbiamo sviluppato in studio, invece uh-huh. che diciamo nel nostro home studio, magari sì, però a livello testuale mm-hmm. ecco direi di no.
Okay.
Insomma, era una persona triste prima e dopo e durante la pandemia, è sempre stato così.
Ma le persone tristi scrivono la musica più bella da sempre e siamo molto d'accordo sempre tutti su questo. E a proposito di musica bella, ci andiamo a sentire adesso l'ultimo singolo di fatto in ordine cronologico, no? Viole dovrebbe essere l'ultimo singolo.
Sì, sì.
Finalmente esatto. Non ho detto una cazzata in vita mia, non succedeva da 27 anni, da quando Marco Fasolo ne aveva 75. Ci andiamo a sentire l'ultimo singolo che i Kick hanno estratto dal loro ultimo disco Light Figures, che è Viole, brano scritto e interpretato in italiano.
Thank you.
siamo ritornati in studio con Chiara e Nicola dei Kick, ci siamo andati ad ascoltare Viole, ultima parte della nostra chiacchierata con loro, che tra l'altro saranno domani sera proprio a Padova, PD, nella magica Padova piena di cemento, dove anche gli alberi sono fatti di cemento, poi appunto, come dicevamo prima con Nicola, vengono pitturati di verde per dare un tocco folcloristico al tutto, sul palco dell'Arcella Bella insieme ai Sycamore Age, ma ne parleremo anche dopo, naturalmente lo ricorderemo dopo. Abbiamo toccato vari aspetti del disco, tocchiamone uno che con il disco ha a che fare in maniera tangenziale, cioè i videoclip. Anche la questione dei videoclip è interessante, perché non ce ne sono più tanti di gruppi che ne fanno in maniera sistematica e soprattutto che investono del tempo e delle energie, un po' di cura anche grafica nei videoclip. E ce ne sono alcuni che a me sono piaciuti tanto, quello di Settintina dell'anno scorso assolutamente, ad esempio. Ecco, volevo che voi mi deste il vostro punto di vista da interni sulla produzione dei clip, e se c'è qualche cosa in particolare che seguite, che vi ispira, che suggerite magari a chi li gira poi i clip, com'è il lavoro in generale di realizzazione del clip?
Allora, beh, in generale noi siamo molto appassionati, oltre che di musica, questo mi sembra ovvio, anche di arti visive, video art, cinema. Mm-hmm. Mm-hmm. E anche il cinema più sperimentale, più di ricerca, più inusuale. Quindi diciamo, mm-hmm, siamo partiti comunque da un background che è il nostro, che appunto è fatto tanto anche di immagini, oltre che di musica. Mm-hmm. Quindi questa è stata una buona base di partenza. Per i videoclip ci siamo, come dire, abbiamo collaborato con videomaker o videoartisti, come si voglia chiamare, insomma, che già prima stimavamo. Quindi conoscevamo questi videomaker, videoartisti, e abbiamo detto, ok, sarebbe bello, sarebbe figo fare un video, mm-hmm, con lui, sarebbe bello, mm-hmm, collaborare con lui, perché già la loro estetica ci piaceva, quindi abbiamo pensato che la loro estetica poteva incontrarsi bene con la nostra estetica musicale.
Sì, è stato un discorso, mm-hmm, di affinità.
Sì, di affinità. Mm-hmm. E quindi appunto i primi tre videoclip sono stati fatti collaborando con altre persone. Mm-hmm. Discorso un po' diverso per l'ultimo videoclip, appunto quello di Viole, pezzo che abbiamo appena sentito, che abbiamo voluto invece per questa volta fare tutto noi. Quindi abbiamo detto, prendiamo la macchina e giriamo noi il nostro video. Mm-hmm. Quindi è, diciamo, la prima volta che ci mettiamo, diciamo, dietro la macchina da presa e scriviamo, montiamo, dirigiamo noi tutto il video.
Che ovviamente è assolutamente do it yourself, perché esatto, è evidente. E no, è stato molto bello, è stato molto divertente. Infatti è un'esperienza che non vediamo, penso di parlare per tutti e due, certo, che non vediamo l'ora di ripetere. Poi, mm-hmm, è stato bello anche perché il ragazzo che è il protagonista del video è un nostro, mm-hmm, caro amico. E tra l'altro lui suona anche lui è musicista, suona in il suo gruppo principale suona in Listrea, mm-hmm, e quindi è stato molto divertente, perché poi essendo amici, figurati, si è creato un bellissimo clima, e è stato molto emozionante in realtà, anche proprio da concepire il video a girarlo, poi montarlo, vedere tutto il processo, mm-hmm, con occhi totalmente nuovi, nel senso che appunto, mm-hmm, essendo la prima volta che ci occupiamo di questo aspetto, è stato bello, impegnativo, ma bello, con i suoi pregi e difetti del fatto di essere do it yourself, ecco.
Beh, però le cose do it yourself sono le più hardcore, ci piacciono.
Sì, sì, poi ecco, noi abbiamo assolutamente un amore nei confronti in generale del do it yourself, quindi sì.
Viva alla grande, sì, sì, sì. E a proposito di hardcore e a proposito di Settintina, sicuramente una delle grandi cose che c'è in Light Figures è l'ospitata di Scott Reeder, che a quanto pare non si è ancora liquefatto sotto il peso di tutti i cannoni che si è fumato in vita sua, ma è ancora funzionante, diciamo, e che suona proprio il basso in Settintina. Però la mia domanda è diversa. A questo punto, Settintina è un pezzo che tra l'altro abbiamo già ascoltato sulla penultima ruota del carro l'anno scorso, appena uscito. A questo punto qual è l'ospite che non avete ancora avuto in un qualche disco e che vi piacerebbe molto avere in proiezione futura?
Questa è una bella domanda. Ci piacerebbe, per quanto riguarda...
Ce ne sono talmente tanti che non saprei.
Ce ne sono tantissimi. Qualcuno con cui sicuramente ci piacerebbe collaborare, stiamo facendo è la prima volta che lo diciamo in diretta, quindi magari... Mm-hmm. È Adriano Viterbini.
Ok,
quindi sì, sarebbe figo penso, provare a fare qualcosa insieme, unire.
Dovete fare un pezzo con i Poliritmi, però dopo un pezzo
chiaramente. No. E quindi sarebbe figo, sicuramente sarebbe qualcosa di strano, visto mm-hmm. che sono due generi abbastanza diversi. E poi chi potremmo dire? Ce ne sono
un due. Altro internazionale, magari?
Internazionale. Fammi pensare.
Beh, dai, da quello che.
Ma di accessibile o sogno in radio?
Ma siamo tutti un po' accessibili, dai, alla fine.
Posso dire Tom York, allora?
Okay. Vabbè. Perché no?
Magari secondo me è più realistico, che ne parlavamo l'altro giorno, è Sonic Boom,
okay.
Che è la metà degli Spaceman Free.
Mm-hmm.
Lui è, diciamo, ci piace molto tutto quello che è da Spaceman Free in poi, quindi è una roba che sentiamo a fine. Quello sarebbe una figata.
Beh, sarebbe un bel colpo, sicuramente. Sì. Quindi, beh, voglio dire, Scott Reeder c'è stato, quindi perché no?
Perché no?
Anzi, potremmo fare leva su questa cosa, cioè...
Esatto.
Ciao Pete, ma allora Scott c'è stato, non so perché tu dovresti dire di no, nel senso... Vuoi rimanere tagliato fuori da questa cosa?
Da questo grande giro di amicizie contro amici. L'importante è che non facciate mai un disco di merda come quello degli Stoner dell'anno scorso, che hanno fatto un altro disco di merda, tra l'altro, quest'anno, una cosa indicibile, con una copertina altrettanto brutta che ricorda le mie foto della comunione con queste pizze. Vabbè, non importa. Comunque, detto questo, lasciamo perdere gli Stoner. Siamo arrivati al momento principale dell'intervista. Noi l'anno scorso ci siamo attrezzati contro le difficoltà della vita e abbiamo comprato un nudometro, che è uno strumento che misura la nudità della gente per strada, però si è rotto dopo la prima settimana fondamentalmente, quindi, e non è stato più possibile ripararlo. Allora siamo corsi ai ripari e abbiamo comprato uno strumento potentissimo che sta andando molto bene tra i nostri ospiti, che è il resilienziometro. Praticamente il resilienziometro l'abbiamo comprato con i soldi del PNRR e ho aggiunto un'altra R, ma non importa, perché c'erano tanti soldi. Quindi più soldi ci sono, R ci sono, R ovunque, e il resilienziometro misura il tasso di resilienza dell'intervista. Quindi noi chiediamo sempre agli ospiti di autodarsi da 1 a 10 un voto sul resilienziometro. Abbiamo ascoltato di tutto in questi mesi, quindi Chiara e Nicola di Kick, dopo attente riflessioni e piene facoltà fisiche e intellettuali, che voto si danno da 1 a 10 sul resilienziometro della penultima ruota del carro?
Io però non ho capito riguardo questa intervista.
Riguardo a questa intervista, quanto è resiliente l'intervista dei Kick alla penultima ruota del carro?
È resiliente come i tatuaggi che si facevano 2 anni fa, con scritto resilienza.
Cazzo! E da 1 a 10 quanto equivale? Questo è pesante, eh?
120.
Attenzione, sai, l'hai buttata giù pesante, è una metafora grafica che non si sentiva da Ungaretti questa.
Secondo me è un voto verosimile, però facciamo le persone serie. Secondo me è un 8.
Vabbè.
Io passo.
Resilienti di grandi, di larghe intese, diciamo. Per l'apertura al centro-sinistra.
8 però, come dico sempre ai miei alunni, se lavori bene a giugno possiamo puntare al 9.
Ed è la massima più bella che si poteva mai sentire dai Kick, che saranno sul palco dell'Arcella Bella, su cui tutti i padovani fanno sempre la stessa battuta da anni, cioè l'Ascella Bella.
Ah, okay.
Battuta! Domani sera, accompagnati dai Sycamore Age. Ragazzi, volete dire anche quali sono, se ve li ricordate, i prossimi concerti, oltre a quello di domani sera? Dove trovare Light Figures? Quali sono i vostri contatti? Qual è il vostro IBAN? Perché c'è scritto Garante della Privacy e ci ha dato 45.000 euro di multa per la menzione impropria di Viterbini prima. Scaleremo dai vostri canali. Sì.
No, allora, prossimi concerti abbiamo l'11 giugno a Festina, Camignone, provincia di Brescia, e poi il 23 di luglio all'8 mm a Berlino.
E... Niente meno.
A Berlino. E prima volta che suoniamo a Berlino, quindi siamo super lanciati. Mm-hmm. E per quanto riguarda i contatti, dove trovarci, dove trovare Light Figures? Parola a te.
Ok, lo trovate... su tutte le piattaforme, come si dice?
non petrolifere, però.
Non petrolifere.
Non petrolifere.
e il vinile e le cassette, perché ci sono anche delle super hipster cassette, diciamo, che non ascolterete mai, ma che potrete ostentare.
Hipster fuori tempo massimo.
Potrete ostentare a fianco del vostro libro di David Foster Wallace.
Eccolo là. Eccolo là.
Sul nostro Instagram, quindi c'è il link a tutti i store, tutte le cose. Qual è il nostro Instagram? @kick.official, che non è nient'altro che official in tedesco.
Niente meno.
Perché l'altro era finito.
L'altro quindi... Esatto. Quindi a differenza del film che ha aperto Cannes quest'anno, non dovete cambiare la Z di official, perché è così che si dice in tedesco.
Esattamente.
Così succede in questo mondo pazzo, magari fosse ancora l'epoca della post-truth, ormai siamo andati oltre qualsiasi limite o qualsiasi immaginazione. Grazie mille a Chiara e Nicola di Kick per essersi sorbiti questa montagna di cazzate il venerdì sera quando la gente normale si droga e voi invece fate queste cose incomprensibili.
Noi ci siamo drogati prima.
spero bene, davvero. Queste cose incomprensibili, molto comprensibili invece l'ultimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare da Light Figures, che è il pezzo di chiusura di Light Figures Atlantide, e il pezzo con cui noi poi torneremo in diretta con la penultima ruota del carro. Chi non viene domani sera a sentire Kick all'Arcella Bella è un membro del battaglione Azov. Noi vi salutiamo, grazie Chiara, grazie Nicola, grazie, ci vediamo domani.
Grazie Marco.
Grazie a te e a tutti voi ascoltatori.
Ciao.
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 Atlantide.
Questo era Atlantide, il pezzo che chiude l'ultimo disco dei Kick Light Figures, di cui abbiamo discettato in lungo e largo con Chiara e Nicola dei Kick. Ricordiamo, domani sera sul palco dell'Arcella Bella. Chi non viene è un dileggiatore, tacchino, un tacchino sarebbe bello, però è un tanto ci stanno venendo a cercare, sì, come potete sentire, ed è un dileggiatore di Vangelis, che è il nostro morto della settimana. Infatti ogni settimana ormai veramente è segnata da una o più morti incredibili. Sapete come si fa a non morire? Bisogna mangiare bene, bisogna nutrire corpo e anima, e quale, sì,
oppure bisogna vivere.
No, vivere, vivendo si muore.
Ah.
Vivendo si muore, perché poi lei vive, vive, vive e poi alla fine muore. Quindi invece, sì,
in vivendo,
esatto,
non si muore.
Esattamente, esattamente. Ed un'ottima medicina, panacea contro la vita e contro la morte è la buona alimentazione del corpo e dello spirito. E noi fedeli alla linea, anche quando la linea non c'è, ci rivolgiamo con lieta grazia al nostro Pio Fantin, che dall'alto del suo bicchiere di Lambrusco delle 10:30 ci illustrerà le sinapsi e ci spolvererà le papille gustative con una nuova sfavillante puntata di Ortone, Cuccio e Giorgina.
Era il pubblico porta porta, pubblico di porta, pubblico di porta porta. Buonasera al pubblico di era il pubblico. Buonasera al pubblico di 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 buonasera
e buonasera al pubblico della penultima ruota del carro. Ringraziamo Rota. Rotary Club, benvenute e benvenuti, e qui ringraziamo il Dr. Blaster, The Nature Boy Today, in questa special occasion, e la ringraziamo per lo straordinario remix che ha fatto della mia sigla, e lo ha fatto un po' per ricordare a tutti che la reinterpretazione non è necessariamente un errore, si può reinterpretare tutto quanto, l'importante è che la resa sia tanto importante quanto l'originale, oppure meno importante, giusto?
Questa era una citazione di
Pier Paolo Pasolini!
Viva la guerra!
Major Bassino Pasolini, chi chiude il discorso?
Dacia Maraini.
Dacia Maraini. E qui andiamo avanti con il nostro trittico delle eventualità. Oggi naturalmente non posso che non parlarvi della matriciana, ma perché la sto facendo proprio mentre parliamo, ed è l'unica cosa vera detta in tutta questa puntata. E nel frattempo, scusate, si è caduta la cornea del Dr. Blast The Nature Boy, l'abbiamo appena raccolta e non lacrima più. Andiamo avanti, insomma, che cosa fate? La matriciana come si fa? Innanzitutto il punto di partenza è l'assenza, al mio parere, delle cipolle, insomma, dell'aglio, perché sono delle aggiunte che vanno un po' a modificare la purezza della terra, e sì, l'obiettivo è il bene, il mangiar bene, il sapore, però a volte la terra stessa ha un sapore talmente inconfondibile che non ha bisogno di aggiunte, e le aggiunte sono solamente delle scuse che servono a coprire delle vostre carenze, amici miei. Come la depilazione femminile. Andiamo avanti. O maschi. Andiamo avanti. Ho detto, è caduto Pio Fantin, mio nonno.
La seconda cornea
sì, è caduta. Andiamo avanti. Insomma, il discorso si fa interessante, perché dopo che avete preso il guanciale, ricorderò, il guanciale è una cosa molto importante che viene insomma spesso da essere viventi, ma non per forza.
forza, forza, il guanciale per forza, forza. Ecco, dovete tagliarlo a listarelle, dovete metterlo in un tegame, a volte antiaderente, a volte no, e va fatto sciogliere lentamente. Quello che viene sciolto diviene un po' la terra, l'humus, su cui puoi far nascere un questo mio amore per te. Ta-na-na-na-na. Avete capito, no? Ecco, da lì dovete rimuovere il guanciale croccante, metterlo da parte e cuocere con della salsa di pomodoro. Questa ricetta è molto precisa, non voglio fare errori. La cottura lenta verrà ultimata poi negli anni successivi attraverso un purpurri di ricordi e dovete aggiungere soprattutto del parmigiano reggiano se non avete il pecorino. E questa cosa qui è un po' come masturbarsi in casa quando non si ha nient'altro, ecco, mm-hmm. È uguale, però potete scegliere, insomma. Ora, la matriciana che cosa vuole? Richiama il bucatino, a volte ci richiama i spaghetti, per me richiama il rigatone, perché il rigatone è un po' rigatone. E tone, cos'è vuol dire tone? Tone deriva dal bolzanese, Töni, Gustav Töni, che è uno sciatore. E attraverso un processo di fossilizzazione dallo sciatore si tone adesso vuol dire durezza, ok? Durezza del testicolo destro, che è la tipica durezza prima di un cancro. Quindi rigatone vuol dire riga, nel senso di rigare, quindi mettere un segno tra te e il tone, che è il tumore al testicolo destro. Per questo il rigatone per me è un po' un segnale della violenza che noi facciamo al tumore, perché noi siamo dei battaglieri che dobbiamo sconfiggere il tumore. Comunque, detto questo, nel frattempo si è scotta la pasta, cuoci la pasta, vivi la vita, viene mescolata, pecorine, e nella mescolation dovete naturalmente ricordarvi che è One Nation, One Station. Mm. E, non voglio aggiungere altro, semplicemente questo, cioè che a volte fate delle scelte, e nelle scelte che fate metteteci sempre le crisi. Un abbraccio, un bacio da Pio Fantin, adesso solo oggi nel nome di Pio Fantin. Salutiamo Victoria De Angelis, ringraziamo ancora una volta i Kick, che io scherzosamente chiamerei i Kicks, che sono due, questo è il calcio del Dr. Blaster. E ce li andiamo a vedere noi domani sera ad Arcella Bella, dove entreremo gratis, perché siamo VIP, no? In realtà tutti entrano gratis, ma noi andiamo, prego, prego.
E invitiamo tutti quelli che verranno ad ascoltare il concerto dei Kick domani sera a urlare, a chiedere, a pretendere a gran voce non solo il reddito universale ma anche certe notti, quindi fatevi sentire così che i Kick possano suonare la prima battuta di certe notti.
Battuta, un abbraccio, un ciabracco. Walk around like everything is in control. Favor come with favors and you can't say no. Go out the way to make the coin available. That's what I call love. The closest ones afraid to say they need some time. Turn around is life or death, but you don't mind. Go out the way to say you made the compromise. That's what I call love. For the time it goes and I'll be there when somebody needs you. You say no and all you done give them amnesia. One thing I've learned, love can change with the seasons. And I can't please everybody. No, I can't please everybody. Wait, you can't please everybody. No, I can't please everybody. I can't please everybody. They idolize and praise your name across the nation. The feet and not the head for confirmation. Promise that you keep the music in rotation. That's what I call love.
But the time yet ago could not be there when somebody, you say no, and all you done gives them amnesia. One thing I've learned, love can change with the seasons. I can't please everybody. No, I can't please everybody. Wait, you can't please everybody. No, I can't please everybody. I can't please everybody. No, I can't please everybody. Wait, you can't please everybody. No, I can't please everybody. Heavy is the head that chose to wear the crown. The home has given much, is required now. Heavy is the head that chose to wear the crown. The home has given much, is required now. I can't please everybody. I can't please everybody. I can't please everybody. I can't please everybody. Love gon' get you killed. Love gon' get you killed. I can't please everybody. I can't please everybody. I can't even please myself. I can't even please myself. I thought a new car would help. Thought a new car would help. But when that new car get old, when that new car get old, should've won something else. I can't please everybody. Can't please everybody. Can't please everybody. Can't please everybody.
Ecco, abbiamo ascoltato un pezzo di Kendrick Lamar, l'ultimo album di Kendrick Lamar, che è la...
Abbiamo capito chi è, sì.
Kendrick Lamar.
Questo è come si chiama lui dopo che ha deciso il prezzo per i biglietti del concerto,
Di Milano. Kendrick Lamar, Kendrick Lamar. Salutiamo il nostro amico Giacomo Morbiato, che è questione che sta passando una più del diavolo, proprio perché ha ascoltato profondamente il disco e ce l'ha consigliato. Dottor Blaster, la vita ci sfugge tra le mani a me e lei, però vuole dire qualcosa di bello per il futuro?
Se avete problemi alle cornee, potrebbe essere che i vostri occhi non lacrimano abbastanza. Se i vostri occhi non lacrimano abbastanza, sono due le opzioni: o siete molto felici, o siete così tristi che non vale neppena più la pena,
neppena più la meno
esatto, di lacrimare. A voi scegliere qual è la nostra opzione preferita.
Un bacio sincero da me, Pio Fantin, dal Dr. Blast, The Nature Boy, e un saluto al nostro vecchio regista, professor Ritmo, che è letteralmente scomparso, ma è da 4 puntate.
Che intervisteremo la settimana prossima.
Sì, ah, giusto. Esattamente.
Lui è l'ospite la settimana prossima nella nuova rubrica che abbiamo ideato apposta per lui, che è 45
secondi.
Statevi a cuore!
A cuore stasera, mi raccomando, pensate almeno una volta ai bambini che stanno facendo i camerieri a Napoli, a Nennella. Nenne, pasta e patate, provola!